Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Tu preghi? E poi, seconda domanda, Dio risponde alle tue preghiere? Trovi nella preghiera un grande aiuto che fortifica la tua fede? Oppure a volte ti viene in testa che sia quasi inutile pregare? Io prego, ma non vedo risultati. Anche se spesso ce lo dimentichiamo, e in altri momenti il nostro orgoglio non vuole farci riconoscerlo, vacilliamo molto. Siamo un popolo che ha sempre bisogno di Dio. E anche se non ci pensiamo, noi dipendiamo da Dio costantemente. Quando siamo forti e quando siamo deboli, dipendiamo da Dio. Dio ci ha creati e ha creato la preghiera per insegnarci a guardare a Lui per tutto. Dio vuole che viviamo la nostra dipendenza su di Lui. E la preghiera ci ricorda che siamo bisognosi. La preghiera ci fa riconoscere che la risposta è da Dio quando arriva. Se io non prego, mi arriva la risposta, onestamente non sempre mi viene in testa, questo è Dio, questo è Dio. Quando tutto va liscio e io non ho pregato per tutto e tutto va liscio, onestamente è molto difficile dire: Dio, tu mi hai provveduto questo e tu mi hai provveduto quello. E non ci penso. Quindi la preghiera ci mette in una condizione di riconoscere chi siamo davanti a Dio. Ci aiuta a riconoscere il nostro bisogno e ci aiuta a riconoscere le risposte di Dio per poter ringraziarlo di più, per poter adorarlo. Solo tu hai potuto fare quello. La preghiera ci apre una porta fondamentale, quella porta di poter confessare i nostri peccati per ottenere il perdono. Che immenso privilegio è la preghiera! E quanto è importante! Che cos'è la preghiera? Allora, in sé la preghiera è semplicemente parlare con Dio. Si può parlare, pregare a chi non è Dio. Si può pregare ad un falso Dio, ad un cosiddetto santo. Questa è un'abominazione a Dio. Allora, in questo sermone voglio parlare della preghiera vera, cioè la preghiera al vero Dio. La preghiera può essere fatta, come sappiamo, ad alta voce. Può essere fatta insieme ad altri. La preghiera può essere fatta dentro la mia mente. Prego tantissimo nella mente, anche di notte, posso pregare ore di notte e parlo con Dio senza aprire bocca, ma per Dio è uguale, perché vede tutto. Dio ci insegna ripetutamente, con insegnamenti e con esempi, quanto la preghiera è importante. Per esempio, la Bibbia ci insegna a pregare sempre. Tanti brani ci insegnano questo, vi leggo alcuni. Primo Tessalonicesi 5:17, non cessate di pregare. In Luca 18 Gesù racconta la parabola della vedova con il giudice ingiusto e lo scopo della parabola qual è? Vi leggo Luca 18:1. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare, senza stancarsi. Il fatto che tu non vedi risposta, tu non devi smettere di pregare. Luca 21:36, Gesù dichiara, vegliate dunque, pregando in ogni tempo, affinché siate ritenuti degni di scampare a tutte queste cose che stanno per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Preghiamo sempre in ogni tempo. Tante altre cose. Romani 12:12. Siate allegri nella speranza, costanti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Efesini 6:18. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. Colossesi 4:2. Perseverate nella preghiera, vegliando in essa con ringraziamento. 1 Pietro 4:7. Ora la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera. Ci sarebbero anche tanti altri brani, ma credo che sia già chiaro. Noi dobbiamo essere un popolo che prega. Che prega. Dovrebbe essere una parte grande di ogni giorno della vita, di ogni situazione, di ogni avvenimento. Dobbiamo pregare, ma in che senso dobbiamo pregare? Come dobbiamo pregare? Prima di tutto, la vera preghiera che viene insegnata nella Bibbia a noi ci aiuta, prima di tutto, lo scopo della preghiera non è cambiare l'idea a Dio. Non è quello. Se io chiedo abbastanza, Dio mi farà quello che voglio. Quello non è lo scopo della preghiera. E se tu sei deluso e dici, bah, non serve più pregare, molto, molto probabilmente non stavi pregando assolutamente in modo giusto. Prima cosa che la preghiera fa è ci aiuta a riconoscere chi siamo e chi è Dio. Cioè, nella preghiera mi metto nella posizione di dire, tu sei Dio, dipendo da te, tu sei la mia vera e unica speranza, io sono piccolo e bisognoso e confido in te. Vengo a te, opera tu, oh Signore, opera tu. Quindi la preghiera mi mette in posizione di riconoscere chi sono io nei confronti di Dio. Chi sono io nei confronti della mia vita. Se io credo di farcela da solo, io sono forte, io non prego. Ma se io non sono così stolto da credere di farcela da solo, io so che ho bisogno di pregare. Nella preghiera riconosciamo la nostra piccolezza e la grandezza di Dio. La preghiera che Dio accetta è la preghiera fatta con umiltà. Non si può pretendere da Dio, ma bisogna piuttosto umilmente chiedere a Dio, confidando che quello che Egli, nella sua sovrana e perfetta volontà, sceglierà di fare, sarà la cosa migliore. Umili, Gesù Cristo. Se possibile, passi oltre a me questo calice, ma non la mia volontà, ma la tua. Sia fatta la tua volontà. Quindi, questi sono alcuni atteggiamenti da avere nella preghiera. Però la preghiera non è principalmente per fare richieste. Tanti non credenti che portano il nome di credenti pregano molto, ma è un elenco di richieste. Quello che vogliono loro. Quello, ma richieste, non dico quello che voglio io, ma richieste è una parte importante della preghiera, ma mica che è l'unica parte. È una parte. E vorrei parlare degli altri aspetti della preghiera, gli altri componenti della preghiera che sono molto importanti. Per esempio, una parte fondamentale, basilare, e bisogna iniziare là, serve quale? Dove bisogna iniziare con la preghiera? Perché se no le altre parti non vengono neanche accolte da Dio. Confessione di peccato. Confessare ogni di peccato. Perché finché rimango nel peccato, c'è una barriera fra me e Dio che ostacola la mia comunione con Dio, ostacola le mie preghiere. Ascoltate quello che Dio dice Dio al suo popolo Israele, e come i loro peccati facevano sì che Dio non ascoltava le loro preghiere. Leggo Isaia 59, 1 e 2. Dio parla con suo popolo. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corto per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi, per non darvi ascolto. Se tu stai andando avanti nel tuo orgoglio o in qualche altro peccato e non vuoi riconoscerlo, non vuoi confessarlo, non vuoi umiliarti, tu puoi fare a meno che pregare. Tu puoi urlare a Dio, non ti ascolterà. Non perché non è capace. E non è che non perché non potrebbe cambiare tutto nella tua vita, ma perché vuole per primo che tu ti metti nella posizione giusta, cioè confessare i tuoi peccati. Dio dichiara che non ascolta le nostre preghiere finché non confessiamo il nostro peccato. E quindi, quando sono ancora nel peccato, l'unica preghiera che viene accolta da Dio è che un mente dica: Signore, ho peccato contro di te. Che vuol dire? Confessare i peccati vuol dire non solo: oh, Signore, ho fatto male. No, voglio e devo nominare i miei peccati specificamente. Senza giustificarmi: signori, ho mentito perché avevo timore di quello che mi avrebbero detto. Quello non è confessare un peccato, quello è giustificare un peccato. Sì, signori, ho scattato perché ero molto stanco e mi avevano provocato, quindi perdonami che ho scattato. Io, perdonami, in base a quello che ho detto non sono colpevole. Era la mia stanchezza e che mi avevano provocato che ha causato il mio peccato. Se questo fosse vero, non avrei bisogno di perdono. No, confessare il peccato: oh signori, perdonami, ho scattato, che era il mio orgoglio, era da dentro di me e la situazione, la mia stanchezza ha dimostrato quello che io avevo nel cuore. Il modo che mi hanno trattato, che era ingiusto, ma non ha provocato il mio peccato, signori, ha solo rivelato quello che avevo dentro. E io ho bisogno di perdono per quello che avevo dentro, che è uscito. E quindi dobbiamo confessare i nostri peccati, una parte importante della preghiera, perché confessando il peccato riconosciamo l'immensità del perdono e di nuovo siamo riconciliati con Dio. Quindi la prima parte della preghiera è di umilmente confessare i nostri peccati a Dio. Quando preghiamo è importante ricordare con chi stiamo pregando. Stiamo entrando nella presenza di Dio stesso. E quindi, oltre a confessare i peccati, certamente, è sempre assolutamente importante considerare con chi stiamo parlando. Con il Dio Santissimo. Ed è importante perciò di lodare Dio. Lodare Dio, innalzare Dio. Dio è glorioso, Dio è maestoso. Ed è giusto riconoscere la gloria di Dio, la maestà di Dio, la santità di Dio quando entriamo nella sua presenza. È importante focalizzare non sui nostri problemi, focalizzare su Dio. Quante volte preghiamo guardando in giù ai problemi e quasi neanche pensando chi è questo Dio a cui stiamo pregando. Siamo focalizzati su quello che vogliamo da Dio. Dobbiamo ricordare con chi stiamo parlando nella preghiera. Gesù, insegnando ai discepoli e a noi a come pregare nel Padre nostro, inizia riconoscendo la maestà di Dio. Ricordate, Padre nostro non è le parole da dire, è i concetti, ed è molto abbreviato. E per esempio Gesù inizia: Padre nostro che sei nei cieli, tu che sei nei cieli. Sta riconoscendo la gloria di Dio, la maestà di Dio, l'onnipotenza di Dio. E dobbiamo pregare noi così. Leggo Atti 4, Pietro e Giovanni arrestati, minacciati di non predicare più nel nome di Gesù, e loro tornano dai credenti. Le autorità avevano minacciato gravi conseguenze se dovessero mai più predicare nel nome di Gesù Cristo, e loro raccontano questo alla Chiesa. In Atti 4, come iniziano la loro preghiera? Un gruppetto con l'autorità dello Stato contro di loro. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide tuo servo: perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, poiché proprio contro il tuo santo figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. E questa è l'introduzione della loro preghiera. Questo è quello che dicono prima di arrivare a qualsiasi richiesta. Oh Signore, aiutaci perché siamo in poco. No. Iniziano andando a lungo di chi è questo Dio onnipotente con cui stavano parlando. Infatti, questo è tipico nelle preghiere della Bibbia. Questo dovrebbe essere tipico nelle nostre preghiere. Per una cosa, dà gloria a Dio. Cioè, quando io prego così, sto dando gloria a Dio. Tu che sei il creatore, tu che sei sovrano, tu che sei in controllo della mia situazione. Io sto dando gloria a Dio. E non solo, fortifica la mia fede. Se io sto parlando, per modo di dire, più della potenza di Dio che della grandezza del mio problema, cosa succede alla mia fede? Anzi, quanto è importante non focalizzare i suoi problemi. Oh Signore, è terribile, non ce la faccio, è troppo duro, sta durando troppo a lungo, è troppo forte per me. Sto focalizzando sulla grandezza del problema. E dove c'entra Dio? Lui è lì da parte nei miei pensieri. Spero vagamente che quel Dio che non conosco tanto bene possa, spero che possa in qualche modo aiutarmi, ma non sono mica sicuro pregando così. E rimango pieno di dubbi e turbato. Se io invece imparo a predicare, a pregare come la Bibbia mi insegna, Signore, tu sei in controllo, tu mi hai creato quelle persone e tu stai gestendo tutte queste situazioni e tu hai sempre gestito tutto perfettamente. E quando hanno crocifisso Gesù, non era quando volevano loro, che era qualche anche un anno prima, e non era dopo la Pasqua, era il giorno che tu avevi stabilito, nel modo che tu avevi stabilito, tutto. E la mia situazione sta andando come tu hai stabilito. Allora, Signore, io sono debole e la situazione è pesante più di me, ma tu sei Dio. E perciò io vengo a te. E tu puoi, e tu vuoi curarmi in questo. E ti prego di curarmi. Fratelli e sorelle, due tipi di preghiere. Uno indebolisce la mia fede e non dà gloria a Dio. L'altro dà gloria a Dio e fortifica la mia fede. È come io scelgo di pregare. Quindi nella preghiera vogliamo adorare Dio, vogliamo riconoscere: Signore, io ho questa lotta con pensieri sbagliati, cattivi, storti, quello che sono, e abbiamo tutti quella lotta, ma tu sei più potente dei miei pensieri e le tue verità schiacciano i miei pensieri falsi, grazie a Dio, e tu agisci non in base ai miei pensieri ma in base a quello che tu hai determinato. Perciò io vengo a te chiedendoti aiuto. Quindi bisogna confessare i peccati, bisogna lodare Dio e riconoscere chi è. E poi bisogna ringraziare Dio. Quanto è importante abbondare nel ringraziamento. La Bibbia ci comanda questo. Dio è la fonte di ogni bene. In Giacomo dice questo. Ed è giusto, ed è importante ringraziare Dio in modo preciso, specifico, in modo ampio. Ringraziare Dio abbondantemente ogni giorno. Tanti versetti dicono questo. Leggo 1 Tessalonicesi 5,18. In ogni cosa rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Efesini 5, 19 a 20 dichiara: parlandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e lodando col vostro cuore il Signore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio e Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Se tu sei abbattuto, se tu sei turbato, se tu sei disperato, io ti dico, tu non stai abbondando nel ringraziamento. Ti garantisco. Non stai abbondando nel ringraziamento, e soprattutto non per i beni materiali, per quanto è anche giusto, ma soprattutto per i benefici spirituali. Abbiamo sentito stamattina in Efesini, capitolo 1, che noi abbiamo quante benedizioni spirituali in Cristo Gesù. Abbiamo ogni benedizione spirituale. Abbiamo tutte le meravigliose promesse. Abbiamo Gesù Cristo che è la nostra sapienza, giustizia e santificazione. Abbiamo di che ringraziare Dio. Ringraziare Dio ci aiuta a ricordare la fonte delle benedizioni di cui ne abbiamo in infinità. Una persona che ringrazia poco è una persona che non riconosce quanto è benedetto e quindi non può star bene. Perché non riconosce quanto bene sta, per forza non starà bene. Un altro motivo per cui il ringraziamento è così importante è perché ci aiuta a vedere i nostri problemi e bisogni in una prospettiva vera. Se io ho bisogno in 10 campi nella vita e Dio provvede in 9 dei campi in modo ampio e c'è solo un campo che ancora manca, e se io completamente non penso a quei 9 campi e penso solo a quest'unico campo, ah, ma non ho questo, ma non ho questo, ma non ho questo, come possiamo fare? Io sono tutto abbattuto, dimenticando che Dio ha provveduto 9 campi. E come ha fatto quello, provvederà a questo. E quindi io starò male quando potrei stare bene. Oh Signore, grazie, grazie, guarda come hai provveduto qua, e qua, e qua, e qua, e qua, e qua, e qua. Mi manca solo questo, e tu provvederai anche quello. Trasforma la mia prospettiva. Se io non ringrazio come pratica, vedrò i problemi e sarò disperato, sarò scoraggiato, sarò abbattuto. Invece, ma anche un'altra cosa, se io non ringrazio, vedrò i problemi come grandi e vedrò Dio come piccolo. Se io sto concentrando su questo problema, dimenticando le 9 cose in cui Dio ha già provveduto, io non vedrei la grandezza di Dio, ma vedrò la grandezza dei miei problemi. Sono pensieri falsi. Potrei credere che Dio sia lontano, ma perché non risponde qui? Ha già risposto in tutti i 9 altri campi. Ma io sto avendo pensieri storti perché non sto ringraziando. Quindi la Bibbia ci insegna di portare ogni peso a Dio. Ogni peso, piccolo o grande, però accompagnato da ringraziamento. Conosciamo tutti Filippesi 4, 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, con ringraziamento. Stai ringraziando Dio? Stai ringraziando Dio? È una grande parte della tua giornata, dei tuoi pensieri? Quindi domanda. Stai confessando i tuoi peccati? Stai lodando Dio, riconoscendo chi è questo grande Dio, e stai abbondando nel ringraziamento? Grazie a Dio, possiamo portare ogni peso a Dio. Dobbiamo portare i pesi a Dio, non possiamo noi portarli. Dio non vuole che tentiamo a portare i nostri pesi da soli. Dio è un aiuto sempre pronto in ogni difficoltà. Quindi è importantissimo portare anche i pesi a Dio nella preghiera. Abbiamo letto in Filippesi 4:6 di non essere in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa di portare ogni peso a Dio con preghiere e suppliche. E grazie a Dio, non c'è peso troppo piccolo per Dio e non c'è peso troppo difficile per Dio. Questo è il cuore di Dio che mi permette di portare anche i pesi piccoli. La potenza di Dio mi permette di portare i pesi più pesanti a Dio. E Dio mi accoglierà in Gesù Cristo. Abbiamo in Cristo Gesù libero accesso a Dio in ogni situazione. Però quando porto richieste a Dio, non voglio solo portare cose per me. Voglio portare pesi che ho, che Dio sia glorificato. Io voglio desiderare la gloria di Dio. E quindi voglio pregare non solo per me e la mia famiglia, voglio pregare per il popolo di Dio, per altri credenti, per il nome di Dio, per la gloria di Dio, che il Vangelo sia sparso, che i credenti siano fortificati. Se guardiamo al Padre nostro, vediamo che richieste che Gesù ci insegna a fare non sono solo per i nostri bisogni. C'è, dacci il nostro pane quotidiano, e poi c'è, ci sono richieste a livello più spirituale. Liberici dal maligno, perdonaci come noi perdoniamo, ma poi ci sono richieste che rispecchiano un profondo desiderio, non per una vita più facile, ma per la gloria di Dio, per la gloria di Dio. Perché quando noi desideriamo la gloria di Dio, allora le nostre preghiere saranno allineate con la volontà di Dio. E allora Dio risponderà alle nostre preghiere. Se noi stiamo desiderando qualcosa che non è allineata con la volontà di Dio, non risponderà come chiediamo. E vuole che noi ci alleniamo con la sua perfetta volontà, che porta gloria a Lui e bene a noi e anche agli altri. Infatti, quando le nostre preghiere sono secondo la volontà di Dio, possiamo essere sicuri che Dio le esaudirà. Questo è il punto di 1 Giovanni 5, 14, 15. Notate che è fondamentale che le nostre preghiere siano secondo la volontà di Dio. 1 Giovanni 5, 14, 15. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui. Se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce. E se sappiamo che Egli ci esaudisce in qualunque cosa che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che le abbiamo chiesto. Quanto è importante che le nostre preghiere non siano fondate dalla nostra carne, quello che la carne vuole, ma che vengono da un cuore che desidera la gloria di Dio. In Giacomo 4 leggiamo della differenza da una preghiera che Dio ascolta e una preghiera che Dio non ascolta. Dipende dal cuore che sta dietro la preghiera. Leggo Giacomo 4 da 1 a 3. Da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite a ottenere. Voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Quando preghiamo chiedendo quello che vuole la nostra carne, quando il mio desiderio è di non portare il peso di una prova, anziché di glorificare Dio, Oh, ti prego, togli me questa prova. E io non mi interessa la gloria di Dio, mi interessa non avere il peso. Io sto domandando per spendere nei miei piaceri di avere meno pesi. E Dio non risponde. Quando desideriamo le cose della terra, anziché desiderare più di Dio, stiamo pregando male e Dio non risponde ma alle brutte preghiere. Infatti, in base a quello che abbiamo letto finora in altri brani, possiamo capire che ci sono vari motivi per cui Dio non risponde alle nostre preghiere. Certamente, abbiamo già visto se ho peccato non confessato. E può essere un peccato che ormai fa parte del mio carattere. Io mi lamento. Io sono orgoglioso. Io mi vesto così. Io parlo così. Ormai non ci penso più. Io reagisco così. E non ci penso. Ma è un peccato. E perciò mi chiedo perché Dio non risponde alle mie preghiere. Magari abbiamo bisogno di dare una mano gli uni agli altri a riconoscere questo. Sai che quel modo di rispondere è lamentarti? Lamentarmi? Come? E io rispondo sempre così. Può darsi, può darsi, ma non vuol dire che non è un peccato. Quindi abbiamo visto che questo è un ostacolo, abbiamo visto che le nostre preghiere possano essere focalizzate su di noi e non sulla gloria di Dio. E quindi è buono. Cosa sto chiedendo nelle mie preghiere in questi giorni? Cosa sto chiedendo? È veramente per la gloria di Dio? O è quello che io vorrei? Quello che io vorrei. Cioè io voglio questo, non mi importa di quello, mi importa questo. No, devo valutare, è utile. Dobbiamo crescere nel desiderare la gloria di Dio. Attenzione, non ho detto che non desiderare la gloria di Dio abbastanza vuol dire che non sei salvato. No, no, quello no. Ho detto dobbiamo crescere in tutto nella vita cristiana. Nessuno di noi, nessuno, io per primo, nessuno desidera mica abbastanza la gloria di Dio. Siamo tutti mancanti in questo. E quindi dobbiamo tutti impegnarci a crescere. Impegniamoci a vedere più la gloria di Dio e perciò chiediamo, Signore, fammi vedere la tua gloria. Ricordate la richiesta di Mosè? E questo ci stimolerà a voler vedere Dio glorificato. E a volte, nonostante che abbiamo confessato i peccati, umilmente, e desideriamo la gloria di Dio, comunque le nostre preghiere non vengono esaudite. Perché? Cioè, mi sono esaminato e perfino ho confessato tutto quello che ho visto e ho pregato la preghiera di Davide 139, esaminami e fammi sapere se c'è qualche via iniqua in me. Quindi cuore umile, oh glorificati ti prego, e poi porto richieste a Dio e Dio non mi risponde. Perché? Ok, ci sono vari motivi. E sono motivi che possono darti gioia. E vi leggo un esempio di un motivo che può darci grande gioia. Era il secondo Corinzi 12. E l'Apostolo Paolo aveva ricevuto una benedizione incredibile che Dio non dava a nessun altro se non solo a Giovanni in Apocalisse, di aver visto cielo. Cioè Dio non dà questo. Se uno ti dice oggi, ah, io, Dio mi ha portato in cielo, è un bugiardo. No. Ha dato all'Apostolo Paolo e all'Apostolo Giovanni per darci scrittura, ma noi no. Ma Paolo spiega che ha avuto questo privilegio, che è una cosa non normale. Per proteggerlo dalla superbia, Dio gli mandò una schegge nella carne, uno spirito per affliggerlo, uno spirito maligno. Dio controlla Satana. L'afflizione era così terribile che Paolo credevi di non sopportarla. Non ce la faccio! E perciò ben 3 volte pregò il Signore di togliere quella scheggia. Ma il Signore ha risposto in un modo diverso di quello che Paolo ha pregato. Anche se conosciamo il brano, ci conviene sentirlo di nuovo per ricordare che Dio sa rispondere nel modo migliore nella tua situazione. Paolo era convinto, non ce la faccio più, questo dolore è troppo. E forse tu hai un peso che per te sei già ai limiti. Ma Forse hai pregato più volte e ti chiedi perché non mi rispondi, perché non mi togli questo peso. E la risposta Gesù Cristo, il Signore, dà a Paolo e rei per noi. Leggo 2 Corinzi 12, da 7 a 10. Inoltre, affinché non mi insuperbisca per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata data una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché non mi insuperbisca. A questo riguardo ho pregato 3 volte il Signore che lo allontanasse da me, ma egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è resa perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità per amore di Cristo. Perché quando io sono debole, allora sono forte. Se tu con cuore puro hai confessato i tuoi peccati, e se tu desideri la gloria di Dio, come Paolo, e davanti a Dio confedi, tu porti un peso che a te sembra impossibile. No, Signore, non ce la faccio più. E Dio non risponde in base a quello che hai chiesto. Io prego che Dio ti aiuterà a capire che non è una mancanza di amore da parte di Dio. E non è che il cuore di Dio è chiuso verso di te. E non è che Dio non potrebbe fare. È perché Dio vuole darti più di quello che tu gli hai chiesto. Dio vuole darti più della sua grazia. Dio vuole darti più della sua potenza. La grazia che viene perfezionata quando abbonda in mezzo a certe sofferenze. Perciò, tu credente che stai soffrendo, confida in Dio. La sua cura è perfetta. Il suo tempo è perfetto. Egli risponde, ma non sempre con quello che chiediamo, perché a volte vuole darci molto più di quello. Ringraziamo Dio che ci cura nel modo perfetto, anche quando noi non sappiamo cosa pregare. Paolo non sapeva pregare per più grazia, per essere fortificato. Lui credeva sinceramente che la cura era di togliere, alleggerire la prova. Era convinto. Sbagliava. E Cristo gli ha risposto: no, no, Paolo, ho qualcosa di più grande per te. Ti lascio quella sofferenza, ma ti do una grazia maggiore. Ci sono tanti altri insegnamenti sulla preghiera. In Matteo 6, 5 e 8 Gesù ci insegna alcune verità che voglio menzionare velocemente. Matteo 6, 5 e 8. E quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta, chiude la tua porta, prega il Padre tuo nel segreto, e il Padre tuo che vedi nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. Ora, nel pregare non usare inutili ripetizioni, come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Molto brevemente, 2 commenti. Non dobbiamo pregare per essere visti dagli altri. Oh, questo non esclude pregare insieme. La Bibbia insegna, quando 2 o 3 si riuniscono nel mio nome, insegna di pregare insieme, ma anche di pregare da soli. Ma non prego per essere visto. Quello vuol dire che la preghiera non arriva a Dio. Un secondo punto qui è di non usare inutili ripetizioni. Dio già sa quello che ci serve. Cosa vuol dire? La preghiera non serve per informare Dio. E né serve per convincere Dio. Oh, ti prego, Signore, ti prego, ti prego, ti prego. Oh, Signore, aprimi quella porta, chiudi quella porta, fai questo. Oh, ti prego, Signore, fai quello, ti prego, fai quello. Fai quello, ti prego, Signore, fai quello, fai quello, fai quello, fai quello. Non funziona così. Non è che Dio si stanca, va bene, lo faccio, come ogni tanto genitori fanno, che non dovrebbero fare, perché stanno insegnando qualcosa di molto falso ai figli. No, no, la preghiera non serve per convincere Dio di cambiare idea. La preghiera serve per allineare la nostra volontà alla volontà di Dio. Signore, questa prova è pesante, ma sia fatta la tua volontà. E man mano dico, Signore, sia fatta la tua volontà. Poi Dio farà la sua volontà e sarà glorificato ed io sarò curato. Tante altre verità sulla preghiera. Per esempio, dobbiamo non solo confessare i nostri peccati, ma dobbiamo perdonare anche chi non ci ha chiesto perdono. Cioè, c'è un aspetto dove chiedo, io perdono quando la persona mi chiede, ma c'è un aspetto prima di quello dove io nel mio cuore già perdono e dice, Signore, ci pensi tu. Vi leggo di questo. Gesù Cristo parla in Marco 11 di un ostacolo alla preghiera. Cosa fare? Ve lo leggo. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate affinché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni i vostri peccati. Allora, quando la Bibbia dice se avete qualcosa contro qualcuno, sta parlando di qualcuno ha veramente peccato contro di te. Cioè, tu hai qualcosa contro. Non che hai inventato, no, no, hai qualcosa. Ha peccato contro di te. In senso vero. Non stare lì a pregare a Dio, prima nel tuo cuore, perdona quella persona. Ci pensa Dio, non tocca a te. Perché se tu non perdoni quella persona, cosa succede? Stai peccando, comincerai ad avere amarezza, comincerai ad avere durezza, comincerai a vedere il suo peccato, questo quando c'è un vero peccato, e non vedrai più il tuo, e tu ti allontanerai da Dio. Quindi Gesù ci comanda di perdonare. E poi ci si penserà a Dio a quella persona. Come ogni campo della vita cristiana, possiamo e dobbiamo crescere nella preghiera. Cioè abbiamo letto l'importanza di pregare secondo la volontà di Dio. Come possiamo pregare così? Un impegno che ci aiuterà tanto a pregare più secondo la volontà di Dio, perché manchiamo quello. E quando studiamo le preghiere nella Bibbia, ma non solo li leggo, no, no, io studio le preghiere della Bibbia, li trovo, Antico Testamento, Nuovo Testamento, li scrivo giù per carta o li batto, che mi mette ancora più in testa, poi valutandoli formulo io, scusami, la preghiera non deve essere solo spontaneo. La Bibbia non ci insegna mai, la preghiera deve essere spontanea. Non deve essere spontanea. Non deve essere una cosa meccanica che io ripeto meccanicamente solo perché ho imparato da bambino. No, ma può essere una preghiera che io preparo, valutando. Addirittura, per noi che siamo genitori, è importantissimo che impariamo noi a crescere la preghiera per insegnare ai nostri figli. E la preghiera non deve essere spontanea. Quella è una... Noi che veniamo spesso da un mondo cristiano di nome ma non di fatto, dove si prega molte preghiere memorizzate, abbiamo fatto una reazione contro. Ah, bisogna che non sia nulla scritto, solo spontaneo. Dove è scritto questo? Ed è una... esercizio molto utile che io penso a quello che dovrei pregare, lo scrivo giù e poi prego in base a quello che ho scritto. E così insegno ai miei figli di fare la stessa cosa, che non vagano e pregano preghiere abominevoli a Dio, come se Dio fosse in cielo per dare a loro quello che la carne vuole. Io devo insegnare, non pregate così. Ma come solo con minacce? No. Li insegno, scriviamo le preghiere che noi pregheremo stasera quando andiamo a letto. E non solo per i figli. Quindi io studio le preghiere dalla Bibbia, scrivo giù i componenti e comincio a dire, ok, come posso pregare quello? Io non prego quello. Io voglio incorporare quello nelle mie preghiere. Comincio a scrivere preghiere. Oh, quanto è un esercizio utile. Adesso vorrei chiudere. Prego ricordandoci e aiutandoci a vedere, a pensare di più dell'immensità del privilegio di poter pregare a Dio. Cosa vuol dire che noi possiamo pregare al sovrano, glorioso, santo Signore di tutto, letteralmente entrare nella sua presenza per mezzo di Gesù Cristo? Quanto è importante che comprendiamo sempre di più l'immensità di questo privilegio. Quando Dio apparve a Mosè sul Monte Sinai, Dio ordinò in modo dettagliato come gli uomini dovevano adorarlo, servirlo e cercarlo. Non ha lasciato a Mosè di decidere come volevo fare. Era molto pignolo. Se tu leggi Esodo e Levitico e i Numeri e tutto quello, tu dici, caspita, quanto Dio è preciso e esatto. Sì, Dio è preciso e esatto. E Dio ordinò che Arone, fratello di Mosè, e i suoi quattro figli fossero sacerdoti. E poi la loro discendenza, nessun altro. Finché non è venuto Gesù che ha tolto lo sacerdozio, perché lui è il sacerdote, ma per i giudei solo loro. Quindi questi cinque uomini all'inizio, Arone e i suoi quattro figli, avevano il privilegio che nessun altro uomo aveva di poter entrare e fare i sacrifici a Dio, di poter entrare direttamente nella presenza di Dio per offrire i sacrifici. Però poco dopo, che furono istituiti come sacerdoti, due di questi figli, Nadab e Abihu, si avvicinarono a Dio per lodarlo in modo diverso di quello che egli aveva comandato, un pochettino diverso, non tanto diverso, un pochettino diverso. Voglio leggere quello che successe. Levitico 10. Furono appena stabiliti come sacerdoti, appena prima. Poi Nadab ed Abihu, figli di Arone, presero ciascuno il suo turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenso e offrirono avanti all'Eterno un fuoco illecito, che egli non aveva comandato loro. Allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò e morirono davanti all'Eterno. Qua Dio ci insegna che l'uomo non può avvicinarsi a Dio se non per quell'unica e stretta porta che Dio ha stabilito, Gesù Cristo. Non esiste altra via. L'uomo non potrebbe mai avvicinarsi a Dio per il proprio merito o come vuole. Dio è un fuoco consumante. Perciò il fatto che in Gesù abbiamo libero accesso a Dio, libero accesso, è incredibile e meraviglioso. Noi, uomini peccatori, uomini pieni di debolezze, pieni di errori, macchiati, noi possiamo entrare nella presenza stessa del Santissimo e glorioso Dio per adorarlo, per ringraziarlo, per confessare i nostri peccati e per supplicarlo. Oh, che Dio ci faccia comprendere l'immensità di questo privilegio. Non c'è nulla sulla terra paragonabile. Dio ha cura di noi e noi possiamo entrare nella sua presenza con il più piccolo peso come con quello più grande e saremo accolti quando entriamo per quella porta di Gesù Cristo, il nostro sommo sacerdote. E quindi chiudo leggendo Ebrei 4, 14 a 16, che ci parla di questo accesso a Dio, e prego che resteremo meravigliati. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Fratelli e sorelle, usiamo questo privilegio. Oh, che possiamo essere un popolo che prega sempre nel nome di Gesù Cristo. Dio risponderà. E se tu non hai Cristo, non hai accesso, ma tu puoi avere accesso se ti rivedi e ti aggrappi a Cristo. Preghiamo. Signore, noi non comprendiamo l'immensità del privilegio di entrare nella tua santissima presenza. Non comprendiamo che la minima parte di quanto questo è grande è una porta stretta ma spalancata, e quella porta è Gesù Cristo. E quando noi ci umiliamo, confessiamo peccati, possiamo venire nella tua presenza per lodarti, e tu sei degno di lode, per ringraziarti, e ne abbiamo di ringraziarti, e per portare pesi a te, e non solo per noi, ma pesi per la tua gloria, confidando che tu risponderai sempre nel modo migliore e nel momento migliore, perché tu lo fai. Fortifica la nostra fede, e noi ti ringraziamo che possiamo portare a te ogni peso, e ti prego che facendo così riconosceremo di più le risposte che stai dando in continuazione. Ti prego questo, grato per Gesù Cristo, perché è per mezzo di Gesù Cristo che abbiamo questo accesso. Allora, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.